Radio Giornale.
I guai di Credit Suisse, la banca pagherà mezzo miliardo di dollari per chiudere una vertenza su tangenti in Mozambico, l'istituto bacchettato dalla Finmank dopo la fine dell'inchiesta sullo scandalo dei pedinamenti. Dopo la distribuzione sperimentale in Svizzera si va verso la canapa di Stato, le commissioni sanità delle due camere favorevoli ad una sua legalizzazione, sentiremo l'opinione di un esperto. La riscoperta dei campeggi in Svizzera, aumento del 50% dei turisti per le strutture della TCS rispetto al periodo pre-pandemia, un boom destinato per gli esperti a proseguire nei prossimi anni. Equilibrio dei conti in Ticino entro il 2025, lo vuole il Gran Consiglio. Il contenimento delle spese è la strada scelta, senza tagliare però i sussidi ai più deboli e aumentare le tasse. Ne discuteremo a Modem. L'ombra del passato su Credit Suisse. Nelle scorse ore sono giunte due notizie di peso che riguardano il secondo istituto bancario in Svizzera. Cominciamo dalla vicenda riguardante i pedinamenti di propri dirigenti e collaboratori, vicenda che lo scorso anno aveva portato, ricordiamolo, alle dimissioni dell'allora direttore Tidjane Thiam. Alan Kramer, in questo caso la FINMA, l'autorità federale di vigilanza sulle banche, ha portato a galla nuovi dettagli.
In effetti, dal comunicato veniamo a sapere che i casi di pedinamento pianificati negli scorsi anni erano 7 e non solo 2. Il più eclatante tra quelli noti fu quello di Iqbal Khan, che era in procinto di passare alla concorrenza. Quando la dirigenza decise questi pedinamenti di collaboratori, lo fece, leggiamo, in maniera informale, senza procedure ben documentate, senza motivazioni plausibili, e poi sono state tenute nascoste e parzialmente occultate delle prove. In un caso, la fattura per le spese è stata modificata a posteriori. Per questo la FINMA constata gravi violazioni organizzative e rischi per la reputazione e impone a Credit Suisse misure operative e la terrà sotto osservazione. Sul piano individuale invece ha ammonito due persone e avviato procedimenti di enforcement, quindi una specie di inchiesta nei confronti di altre tre persone. Non è noto se queste siano ancora impiegate presso la banca. Quindi la vicenda pedinamenti non è ancora del tutto chiusa per Credit Suisse, non sono bastate le dimissioni di Thiam.
Parlavamo di due notizie, l'altra riguarda crediti, definiamoli problematici, concessi ad aziende statali del Mozambico. Qui invece si può parlare di vicenda conclusa.
Sì, anche grazie a un pagamento di circa mezzo miliardi di franchi, non al Mozambico ma alle autorità di sorveglianza sulle borse di Stati Uniti e Inghilterra. Questo per aver concesso nel 2013 crediti che tra l'altro finirono ad una flotta navale per la pesca di tonno, una vicenda di corruzione e riciclaggio che ha messo in gravi difficoltà le finanze pubbliche del paese africano. Al Mozambico stesso Credit Suisse ha abbonato 200 milioni di dollari. Ma anche in questo caso c'è la tirata d'orecchie della FINMA alla banca, che constata lacune, violazione dell'obbligo di comunicazione. Quindi in futuro, quando Credit Suisse avrà a che fare con paesi finanziariamente deboli o a elevato rischio di corruzione, dovrà informare pubblicamente su ammontare, durata e scopo dei crediti.
Alan Kramer e le mancanze constatate nei confronti di Credit Suisse. Voltiamo ora pagina. A Berna procede spedito il progetto del Parlamento di legalizzare la canapa a scopo ricreativo. Le commissioni della sanità delle Camere federali hanno infatti accolto un'iniziativa parlamentare che chiede la regolamentazione del mercato della cannabis e dare così il via all'elaborazione di un progetto legislativo. Si tratta della stessa procedura adottata per l'apertura del matrimonio agli omosessuali. Da Berna il corrispondente Giampaolo Driussi.
A poco più di un anno dall'approvazione della distribuzione sperimentale di marijuana, scientificamente controllata e a rigide condizioni, il Parlamento, tramite le competenti commissioni sanitarie, ha deciso di cambiare marcia per arrivare direttamente al dunque, la sua legalizzazione. Coltivazione, produzione, commercio e consumo di canapa vanno controllati e regolamentati dallo Stato, sia per contrastare il mercato nero, sia per proteggere gli oltre 300.000 consumatori stimati in Svizzera, chiede l'iniziativa parlamentare approvata ieri in via definitiva. A presentarla era stato il consigliere nazionale del centro Heinz Siegenthaler, il quale ci dice: speravo venisse accolta, non sono completamente sorpreso, più persone mi avevano già detto che l'avrebbero sostenuta, di certo sono molto contento. Ma non è troppo presto, chiediamo, in assenza dei risultati dei test sulla distribuzione?
Nein, das ist nicht zu früh, weil
No, perché aspettare significa perdere tempo e con i tempi del Parlamento significherebbe perdere una decina d'anni senza soluzioni ai pericoli generati dall'attuale approccio a questa droga. Meglio dunque integrare man mano i risultati nei lavori legislativi. Il progetto dovrà tener conto dei quattro pilastri della politica svizzera in materia di droghe: prevenzione, trattamento, riduzione del danno e regolazione. L'iter sarà quello adottato per il progetto Matrimonio per Tutti. La base legale verrà elaborata dalla Commissione Sanità del Consiglio Nazionale e il Consiglio Federale dovrà esprimere solo un parere. Eventuali interventi ed approvazione finale spetteranno infine alle Camere, come nelle procedure ordinarie.
Dunque, un approccio, l'abbiamo sentito, che si baserà sui pilastri della prevenzione, del trattamento, della riduzione del danno e della cosiddetta regolazione. Un approccio ben noto a chi si occupa di dipendenze, come Marcello Cartolano, che è presidente di Ticino Addiction. Lo ha raggiunto Alberto Andreani e gli ha chiesto innanzitutto se condivide questa strategia di apertura, che ha pure lo scopo di arginare il mercato nero della canapa.
Ma la condividiamo, visto che la cannabis è il mercato delle droghe più grande in Svizzera, possiamo stimare circa in 3/4 del volume totale. Regolamentando quindi il mercato si infliggerebbe un colpo fatale alle reti criminali e si invertirebbe il rapporto di forza. Poi di riflesso va detto che su un mercato ridotto, probabilmente della metà, i mezzi di polizia destinati a contrastare questo mercato illegale sarebbero quindi di conseguenza anche più efficaci.
Parallelamente vengono proposte misure di protezione destinate in particolare alla popolazione giovanile, giovani che saranno veramente tutelati attraverso una gestione statale della canapa.
Credo che non solo con questo obiettivo di regolamentazione il consumo diminuirebbe, ma il divieto avrebbe anche sicuramente effetti secondari a favore, e così chiedeva anche questa iniziativa a protezione della gioventù, e sicuramente la politica dei quattro pilastri ne gioverebbe in un'ottica di pragmatismo. È stato rilevato che l'incoerenza delle politiche di non regolamentazione non hanno portato molto lontano ad oggi.
Quindi un fallimento dell'attuale divieto di consumo e coltivazione della canapa?
Ma i dati dicono che non solo il consumo non diminuisce, non si è diminuito, ma anche questo divieto ha avuto anche degli effetti nefasti, se così possiamo considerare. Il mercato nero ha continuato a prosperare e non vi sono neanche controlli di qualità sulla tipologia di sostanza venduta dal mercato nero. Di conseguenza anche questo non ha portato a garantire una protezione dei consumatori e né tantomeno poter avviare delle politiche di protezione a favore dei giovani.
Marcello Cartolano, lo ricordo, presidente di Ticino Addiction. Entro il 2025 i conti del Canton Ticino dovranno rientrare nelle cifre nere, lo ha deciso il Gran Consiglio che, come sentiamo nel contributo di Amanda Fendler, ha precisato anche come raggiungere l'obiettivo.
E cioè prioritariamente contenendo le spese, senza però incidere sui sussidi delle persone meno abbienti, escluso poi ogni aumento delle imposte. La proposta veniva dall'UDC ma è stata alleggerita in corso d'opera, cambiando un avverbio. Per i promotori il pareggio andava infatti raggiunto esclusivamente contenendo la spesa. Il plenum ha optato per il termine prioritariamente. Il sì della maggioranza è giunto dopo alcune ore di discussione accesa, con la sinistra preoccupata per le conseguenze di quel esclusivamente inserito nel testo originale. Ma a sollevare le critiche anche del governo sono state le modalità con le quali la proposta democentrista è giunta in aula, in tempi brevissimi senza che vi fosse stata una reale discussione tra i partiti e con l'esecutivo. A sottolinearlo, perché fosse messo a verbale, il presidente del Consiglio di Stato, Manuele Bertoli.
Io credo che questo elemento debba essere sottolineato come poco consono all'idea di trovare assieme una soluzione, perché se si parte così normalmente si rischia di finire più a litigare che a trovare soluzioni.
Dal canto suo il direttore delle finanze e dell'economia Christian Vitta non ha esplicitamente rigettato l'iniziativa democentrista, ma ha fatto capire che il modo di lavorare che il governo preferisce è quello usuale, che prevede si agisca insieme. Ha poi ricordato che tutti dovrebbero essere consapevoli di un fatto.
Ci aspettano degli anni dove dovremo dimostrare un senso di responsabilità collettiva e condivisa attorno al tema delle finanze. Soprattutto evitiamo di esasperare gli animi, guardiamo al futuro in maniera seria e costruttiva, perché è questo che ci chiede il Paese.
La riscoperta dei campeggi. Da inizio anno le strutture del Touring Club svizzero segnano un aumento di presenze del 50% rispetto al periodo pre-pandemia. Per chi rappresenta il settore proseguirà anche nei prossimi anni. Sentiamo Alessia Fontana.
940.000 le presenze nei campeggi TCS nei primi 9 mesi di quest'anno. Mai registrate così tante. È record, malgrado qualche chiusura per inondazioni. Saranno fino a 5 milioni i pernottamenti complessivi per tutto il settore, tenta una stima Marcel Zisset, presidente di Swiss Camp, che riunisce 175 camping svizzeri.
Meine Spekulation ist, dass wir das beste Campingjahr ever gemacht haben.
Se si annuncia pienone nelle strutture ticinesi e vallesane, con molti viaggiatori svizzeri che hanno rinunciato a mete mediterranee, bene hanno fatto anche quelle a nord delle Alpi. E le vendite senza precedenti per tende, camper e roulotte sono ottimi indicatori per il settore. Swiss Camp spinge perché i suoi affiliati garantiscano la qualità dei servizi per trattenere gli ospiti connazionali, pur sapendo, ci dice Susset, che gli arrivi programmati dai turisti tedeschi e olandesi manterranno alte le presenze anche nei prossimi anni. Con nuove offerte come il glamping si fa strada anche un'idea di campeggio meno spartana, con più comodità, che convince nuovi appassionati. Anche per queste tendenze il 2021 è da incorniciare.
Negli Stati Uniti la commissione d'inchiesta parlamentare che indaga sull'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio ha raccomandato all'unanimità di accusare Steve Bannon di oltraggio al Congresso. L'ex consigliere di Donald Trump si è infatti rifiutato di comparire di fronte alla commissione e di rispondere alle domande sul ruolo avuto durante l'insurrezione, in particolare sull'istigazione all'attacco durante il suo show radiofonico. Sarà la Camera dei rappresentanti a decidere giovedì se seguire le raccomandazioni della commissione. La palla passerà poi al Dipartimento di Giustizia statunitense, che avrà l'ultima parola. La pena che rischia Steve Bannon, se l'accusa verrà confermata, va dalla multa ad un anno di prigione. Mai così tante vittime da Covid dallo scorso marzo. La Gran Bretagna da alcuni giorni è confrontata con una recrudescenza del virus, con una sottovariante della ormai stranota Delta, osservata speciale dalle autorità sanitarie del Regno Unito. Ci aggiorna da Londra Giancarlo Ciccone.
Dalla metà di luglio è come se il Covid non sia mai esistito in Inghilterra. Pub al chiuso affollatissimi, con clienti davanti al banco della birra, senza mascherine e senza alcun distanziamento, scene uguali in discoteche, cinema, teatri e nella metropolitana londinese. E la cosa più bizzarra è che, con i contagi che aumentano di circa 40.000 al giorno, popolazione, giornali e governo non sembrano preoccuparsi granché. Solo ieri, con la scoperta di una derivazione della variante Delta, il governo Johnson ha annunciato che terrà d'occhio la situazione. A preoccuparsi sono invece diversi scienziati, che mettono in diretta relazione l'allentamento totale delle restrizioni con l'aumento drammatico dei contagi. Le cifre parlano chiaro. Lunedì scorso i contagi hanno raggiunto la soglia di quasi 50.000 in un giorno, molto più alta che nel resto dell'Europa. Di positivo c'è che i ricoveri in ospedale e i decessi restano contenuti. Ma questa è la strategia di Johnson: puntare tutto sul muro del vaccino per riaprire al massimo un'economia basata soprattutto sui consumi. Ma è un calcolo rischioso, considerando che la campagna di vaccinazione sta rallentando, in particolare nelle scuole. Resta il fatto che il Regno Unito, con quasi 139.000 morti, è il paese con più decessi in Europa. Il virus è ancora tra noi, dicono gli scienziati, e con le possibili nuove varianti in inverno, prenderlo alla leggera sarebbe un nuovo, tragico errore politico.
E siamo allo sport con David Conti. Hanno motivo di sorridere le ticinesi nell'hockey dopo la serata di ieri?
Principalmente per i 6 punti ottenuti contro Losanna, battuto 3-2, e Rapperswil 3-1, ma anche perché Inti Pestoni è ispiratissimo, mentre lo slovacco Udacek, alla prima con la maglia del Lugano, ha messo a referto anch'egli una doppietta. A tal proposito sentiamo il compagno Alessio Bertaggia, pure lui rientrante ieri sera.
Sono contento per lui, si è presentato sicuramente al meglio con 2 reti, ma ci ha dato un grandissimo aiuto e speriamo che possa continuare così in futuro. È ovvio che col rientro di appunto alcuni giocatori la rotazione delle linee può essere fatta più completa, perciò siamo contenti di essere usciti con 3 punti da Rappi.
Nelle altre partite, 10 vittorie consecutive per la capolista Friburgo dopo il 5-3 al Berna e 7-5 ad altri tempi per lo Zurigo contro il Servette. Nel calcio, infine, dopo i 35 gol in 8 partite di ieri sera, sera la Champions League propone questa sera altrettanti incontri, tra questi alle 21 nel gruppo F, Young Boys, Villarreal e Manchester United, Atalanta.
Ne abbiamo già parlato nel giornale, la volontà del Gran Consiglio ticinese di ottenere il pareggio di bilancio entro il 2025, questo è il tema che affronterete a Modem, Franco Cristini.
Sì, la volontà di un pareggio dei conti, ma soprattutto l'altra domanda, come raggiungere questo pareggio, solo con tagli alle spese o se ci vuole si dovrà immaginare anche un aumento delle imposte? Lo hai capito, ci troviamo di fronte a uno dei grandi scontri di sempre tra destra e sinistra, che ieri ha occupato il Parlamento per circa 3 ore. Ne è uscita la volontà di agire soprattutto sulle spese, ma c'è la domanda lì che resta. È buona cosa in tempi difficili come questi, una domanda sul tavolo che noi porremo tra poco ai nostri ospiti.
E vedremo quale risposte sentiremo a Modem alle 8.20 su Rete 1, in replica alle 19.25 su Rete 2, da ascoltare quando volete sul podcast o sull'app Play RSI. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.